yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è 14 febbraio del 2023. Questa è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia da lunedì al venerdì a partire dalle ore 7.50 su tutte le radio di Gemini Network e in FM su Ciroma per quanto concerne la provincia di Cosenza e la regione Calabria. Oggi vogliamo farvi ricordare un evento che è emerso con tutta la sua violenza fisica proprio circa 3 o 4 mesi fa. Si tratta di novembre dell'anno passato, il territorio è sempre quello oggetto di vessazioni belliche o più o meno, perché insomma non direttamente interessato, però quello che è accaduto, come dicevo un secondo fa, proprio il 18 novembre del 2022 ha avuto un impatto di estremo rilievo, e parlo del gravissimo sabotaggio ai danni di Nord Stream 1 e Nord Stream 2 con delle esplosioni enormi la cui potenza è stata parificata a quella di diversi terremoti. Evidentemente subito si sono rincorsi tutti gli improperi e soprattutto le accuse del caso. Ormai siamo abituati a questo rimpallo di accuse da parte statunitense e ucraina. Si accusava la Russia, non si capisce neanche bene perché, visto che sono quelli che ci hanno rimesso di più. Più comprensibilmente Europa e Russia suggerivano che la mano potesse essere di un paese terzo o comunque di un'organizzazione terza, visto che il Nord Stream 1 e 2, soprattutto il primo, perché il secondo ancora non era attivo benché fosse già costruito fino alla fine, portava in maniera molto conveniente, come tutti sappiamo, il gas e non solo dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. Questa costruzione dello Nord Stream 2 in particolare, che avrebbe raddoppiato e forse anche di più la fornitura di una materia prima così importante per l'industria tedesca e europea in generale, bypassando ovviamente l'alleato storico statunitense, non andava bene ovviamente a Washington, e questa è una questione di cui si parla da tanto tempo. Addirittura nel 2018, quindi molto tempo prima che la Russia invadesse l'Ucraina, c'è stata proprio una missione specifica in cui ha partecipato in particolare Sandra Oudrich, che appunto è andata in Germania, secondo quello che ai tempi venne riportato da Reuters, e sostenendo che il Nord Stream 2 sarebbe stata una pessima idea perché avrebbe permesso di aumentare la vulnerabilità e per certi versi la dipendenza dell'Europa dalla Russia, cosa che ovviamente gli Stati Uniti d'America non vogliono per questioni non solo di natura politica ma di natura economica, e questo l'abbiamo detto centinaia di volte ed eviteremo di ripeterlo in questa occasione. Dicevano che le nuove tecnologie potrebbero mettere a repentaglio la integrità delle pipeline e soprattutto la sicurezza interna dell'Europa. Questo era quello che dicevano appunto gli emissari di Washington. Ai tempi penso ci fosse ancora Angela Merkel come presidente della Germania, sostenendo che attraverso le pipeline fosse possibile ascoltare e monitorare ampiamente quello che avveniva a tanta distanza, che poi pare fosse una tecnologia ampiamente utilizzata proprio dai servizi segreti statunitensi per monitorare la Cina. Beh, insomma, era una infrastruttura che tutti volevano, a parte gli Stati Uniti d'America, tant'è che il 18 novembre salta per l'aria e non eravamo gli unici a pensare che potesse esserci una mano diretta della NATO, se non proprio degli Stati Uniti d'America, anche se a volte è un po' difficile riuscire a individuare le esatte differenze. Chi se ne è occupato è un giornalista abbastanza conosciuto, il cui nome è, purtroppo io non l'ho mai sentito pronunciare, quindi mi lancerò nella interpretazione fonetica, dovrebbe essere Seymour Hersh, giornalista investigativo molto conosciuto, voce estremamente critica di quello che avviene dal punto di vista diciamo politico, economico, insomma in generale dell'attualità, non solo riguardante gli Stati Uniti d'America ma anche quella, ovviamente essendo lui basato da quelle parti, e ci fa diciamo approfondire quell'idea che semplicemente avevamo abbozzato della complicità o comunque della compartecipazione di NATO e Stati Uniti in questo evento così importante, così aggressivo, che ha avuto anche delle ripercussioni dal punto di vista ambientale, perché appunto tonnellate di gas sono state riversate nel mare, oltre alle esplosioni ovviamente, di questo non si parla mai purtroppo, e addirittura con un articolo che è stato riportato in maniera integrale da Contropiano, gli altri giornali ne hanno semplicemente citato per di fatto smentire questa voce, ovviamente diciamo noi ce lo aspettavamo. Le fasi interessanti sono quelle riguardo la pianificazione e l'operazione, perché l'interpretazione dal punto di vista politico noi l'abbiamo data tante volte e francamente alcune cose non ci sembrano non ci sembra di condividerle. Se è vero quello che dice, ossia che gli Stati Uniti hanno pianificato e sono riusciti nell'operazione, rientra nella conflittualità valutaria che vede appunto opposto capitale legato al dollaro con capitale asiatico, Cina inclusa. Però le fasi della pianificazione, che sembra provengano in un dettaglio molto avanzato, elevato, da una fonte diretta, parla del fatto che già nel dicembre del 2021, quindi molto prima rispetto all'entrata, all'invasione russa dell'Ucraina, dei territori insomma contesi, ci sia stata una riunione segreta alla Casa Bianca in cui Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza statunitense, abbia convocato ovviamente oltre a Biden anche lo Stato Maggiore dell'Esercito, la CIA e il Tesoro. Il piano era chiaramente quello di destabilizzare Nord Stream 1 e 2 e trovare il modo di non farli più funzionare o comunque colpirli in maniera abbastanza definitiva. Burns, capo della CIA, sembra abbia autorizzato l'operazione, e il coinvolgimento della Marina statunitense ha visto proiettare appunto tutte le attenzioni su Panama City, dove c'è il centro di addestramento dei sommozzatori della Marina, ovviamente più importante degli Stati Uniti d'America, le piscine più grandi appunto che vengono sfruttate da questo punto di vista. Pochi mesi dopo, il 7 febbraio, quindi prima dell'inizio formale di questa guerra, ricordiamo che dal 2014 che in Ucraina si combatte e che le popolazioni del Donbass vengono bombardate, quindi diciamo di questa operazione, Biden invita Scholz e gli dice che se dovesse la Russia invadere l'Ucraina può considerare il Nord Stream 2 completamente finito. Ricordiamo che non è mai partito, però l'infrastruttura, come dicevo prima, era già pronta. E quindi il piano, di questo se ne parla, ma il piano Nord Stream 1 e 2, quindi per questo tipo di sabotaggio, non a caso da quel momento diviene segreta. E appunto questa fonte, che è riportata da questo importante giornalista e che noi cerchiamo un po' di sintetizzare, rimandando, dico ancora una volta, all'articolo completo per vedere tutti i dettagli che sono molto interessanti, coinvolge questa operazione la Norvegia, soprattutto la Danimarca, entrambi i paesi e comunque hanno avuto sempre dei legami molto importanti con la NATO, in particolare la Norvegia, perché il Mar Baltico viene sempre considerato come un luogo molto di rilievo nelle, diciamo, degli interessi non solo della NATO ma del capitale legato al, diciamo, all'euro e al dollaro più in generale. E allora come sono riusciti a gestire praticamente la cosa? Hanno preso diciamo il pretesto da un'esercitazione che si fa periodicamente, annualmente a giugno, che si chiama Baltops 22 e che è stata proprio la copertura ideale, sembrerebbe essere stata individuata dai norvegesi, ovviamente su suggerimento NATO o comunque su domanda degli Stati Uniti d'America. Accanto a questa enorme esercitazione, ripeto, che non dovrebbe aver destato nessun sospetto perché avviene ogni anno, quindi è qualcosa di periodico, è stato aggiunto una sorta di progetto di ricerca e guerra che ha coinvolto la sesta flotta statunitense. Immaginate che una delle navi è partita da porto di Gaeta, che sapete essere appunto un luogo in cui i militari NATO statunitensi sono sempre presenti. E quindi durante questa diciamo esercitazione, chiamiamola così, si è creato questa specie di progetto in cui i sommozzatori NATO avrebbero collocato delle mine e un'altra squadra le avrebbe sostanzialmente dovute togliere. Si tratta di esplosivo C4, che francamente a noi dice poco, ma insomma sembrerebbe essere qualcosa di particolarmente efficace. Il resto della storia è abbastanza evidente, le cose sono andate in maniera diversa, perché ad essere stato minato è stato quell'insieme di tubi, chiamiamo così, le pipeline del Nord Stream 1 e 2, evidentemente nessuno le ha tolte, e la possibilità comunque di gestire questo esplosivo a distanza, quindi con un telecomando anche non solo fisica ma anche nel tempo, ha permesso appunto che l'esplosione avvenisse con tanta distanza rispetto appunto all'esercitazione. Al di là della questione in sé, rimane molto importante sottolineare come in questo momento il livello di conflittualità, al di là dell'apparenza che ci viene propinata tutti i giorni da tutti gli angoli, e ovviamente unidirezionale, questo continuiamo a dirlo, ecco, questo livello di conflittualità è sempre più importante, è sempre più di rilievo, e le prospettive sono obiettivamente non particolarmente rassicuranti. Ringrazio tutti e tutte per l'ascolto, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.